Possiamo iniziare? Io inizio però scusandomi per questo errore che abbiamo fatto dei due orari, insomma, perché in realtà sul programma è previsto ora 18:30 e questo motiva, come dire, il fatto che sono arrivati puntuali loro. In realtà però contemporaneamente avevamo pubblicato i programmi e messo sul sito alle 18. Quindi capisco si è creato, come dire, un problema, e mi scuso per questo, c'è stato un errore imprevisto. Comunque vediamo l'oggetto del nostro incontro di questa sera, è la presentazione dell'ultimo lavoro di Roberto Mordacci, Al cinema come il filosofo, imparare ad amare i film, e per discutere abbiamo con noi Roberto Escobar e Maria Bettettini. Io preciso solo una cosa, in realtà discutiamo un libro film, però in realtà questa è anche l'occasione nella quale noi anticipiamo e segnaliamo un lavoro costruito proprio assieme a Roberto Escobar, vale a dire è un impegnativo ciclo. Scusami.
Non attribuirgli colpe
colpe o meriti che non ha, devo dire. Perché caso di omonimia, però è Roberti, quindi uno parlando, come dire, sovrappongono i due nomi, che è normale come cosa. Quindi ho costruito con Roberto Mordacci, con i suoi collaboratori, abbiamo costruito questa operazione di grande impegno, questo ciclo che voi probabilmente avete già visto, Filosofie del cinema, un'operazione, devo dire, che voglio sottolineare con grande forza, perché è da molto tempo che in Casa della Cultura non si parlava di cinema, lo sentivamo come un problema, ci stavamo interrogando su questo da tempo. E sono particolarmente contento del fatto che siamo riusciti a superare difficoltà e a presentare nella programmazione di quest'anno anche, come dire, un intervento particolarmente impegnativo sul cinema. Ci sono stati 10 incontri che cominceranno a gennaio, da gennaio a marzo, 10 serate di grande cinema e di discussione sul grande cinema, Filosofie del cinema l'abbiamo chiamato. C'è, sul sito troverete tutte le informazioni per quanto riguarda le modalità di iscrizione. Se qualcuno gradisce la preiscrizione, già è possibile farla immediatamente, anche se abbiamo predisposto i moduli sul tavolo d'ingresso, quindi in modo tale da avviare questo. Se no, sul sito trovate tutte le modalità con le quali poter cominciare ad avviare anche la partecipazione a questo lavoro impegnativo. Detto questo, io non tolgo altra parola, direi che possiamo entrare nel merito della presentazione del libro, e con il nostro criterio tradizionale cominciamo a entrare direttamente nel merito, direi criterio solito, ordine alfabetico. Roberto, parli tu con
me. Allora,
alfabetico sarebbe Maria.
Oggi sto combinando, esatto. Un detto altro. Ma è la fine, dopo, quando si arriva alla fine, dei tre mesi, mi rendo una grande stanchezza. Bene che arrivi la vacanza di Natale, perché mi sto rendendo conto che sto preso qualche colpo.
Prego,
rispettiamo.
Va bene, vi ringrazio, chiedo scusa per qualche minuto di ritardo. Ed eccoci qua con il mio vecchio collega d'università, al quale volentieri spaccherei la faccia, perché una delle doti di Roberto, doti delle fortune, non lo so, è il fatto che gli piace andare al mare e deve fare un libro sul mare, gli piace andare al cinema, oh poveretto, deve fare un libro sul cinema. Cioè, in realtà non si capisce quanto faccia un serio lavoro, come si pensa che faccia un preside, un ordinario di filosofia, e quanto invece tra il cinema, tra la spiaggia e le sale cinematografiche se la spassi. No, è una grande furbizia la sua, che tutti cerchiamo di imitare senza raggiungere tali raffinatezze, perché è occuparsi di una cosa che si ama e che piace fare. Il mare era un riferimento al fatto che è riuscito a ottenere di dirigere un gruppo di autori sul tema del mare, sponsorizzato da una ditta di profumi, sì, dell'Isola d'Elba, ecco.
Cosa che correa di questo,
io sono
però.
Correa, semplicemente mi sono divertita a scrivere di sirene, ma nel senso di sirene, la sirenezza, sì, sirene, mezza donna, mezza pesce. Però, ecco, diciamo, è scandaloso, no? Che una persona così seria si occupi prima del mare e poi del cinema. La prossima volta cucina? No, siamo un po' già cucina, no, niente, va bene.
Moda.
Bracciali, orecchini, moda, gioielli, bijou, musica, ma musica è una roba pericolosissima. Moto, la filosofia della moto, ci sono già alcuni testi, lo zen, l'arte, ecco.
Ho già il titolo per il libro sulla moto.
Ah sì? Quale?
Parmenide e il centauro.
Un po' difficile però.
Dove
mettere
il centauro
un sottotitolo.
Confuta Parmenide.
Sì, ma devi mettere un sottotitolo, come andare in moto. Ecco, inoltre, con questa scusa lui va sempre al cinema. Io non ho visto tutti i film di cui parla. Chi di mestiere fa il critico cinematografico li avrà visti, chi fa lo storico del cinema li avrà visti, ma io che di mestiere tenderei a fare lo stesso suo mestiere non sono riuscita a vederli tutti. E però d'altra parte devo prendere atto che nonostante questa mia intenzione bellicosa nei suoi confronti, quindi lo picchierei, ma adesso qui non c'è il tempo, ho trovato delle perle all'interno di questo libro, forse di lettura del cinema, forse di lettura della filosofia, perché le cose sono reciproche. E quindi ve le vorrei porgere molto rapidamente. E Roberto vede il cinema come un condensato, non si occupa di cucina, ma però parla di condensati, cioè come un luogo dove si condensa uno stile di vita e di pensiero tipico di un'epoca e di un luogo. Quindi intanto notiamo una caratteristica del cinema che certamente raccoglie molto, ma è molto diversa dal nostro modo di affrontare la realtà, del nostro modo di filosofi, di teorici, di affrontare la realtà. E ci spiega poi dopo perché. Perché c'è il trucco è quello della narrazione, dove l'argomentazione filosofica è spesso narrativa e la narrazione è spesso filosofica. Cioè dove noi vorremmo poter utilizzare di più la narrazione, che negli ultimi 20 anni si è scoperto, si è anche divulgato essere la vera forma per entrare nelle menti. Enunciare una espressione teorica, enunciare una teoria, non dice nulla a nessuno tranne a chi è assolutamente coinvolto nell'argomento. Raccontare una storia invece dice moltissimo a tutti. Infatti le grandi religioni, che sono molto sapienti, raccontano delle storie più che fare delle teorie. Dopo sono gli uomini che studiano e ci fanno le teorie e parlano di Trinità, di Sharia, di tante cose, ma il nucleo delle religioni è una storia. I bambini la sera chiedono una storia e spesso chiedono la storia, cioè sempre quella, sempre la stessa, non vogliono variazioni e correggono la mamma o il nonno che dimenticano un particolare delle scarpette di cappuccetto rosso. Quindi questa cosa che è la narrazione, che a noi piacerebbe moltissimo poter utilizzare di più, per il cinema è proprio il pane quotidiano, è proprio ciò che lo caratterizza, anche se naturalmente il cinema non è solo narrazione. Anzi, non è solo narrazione perché è un'altra caratteristica che sottolinea Roberto, una immersione ovviamente soprattutto sensoriale, che lui definisce però essere anche pensiero. Qui poi ne possiamo parlare, io non sono contraria a questa cosa, anche se naturalmente va poi spiegata, non può essere soltanto una suggestione. Allora la prima cosa che chiedo a Roberto, poi quando si difenderà, si dovrà difendere non solo dai miei insulti ma anche dai pensierini, è di cercare una giustificazione, ahimè teorica, di questo definire l'immersione cinematografica come pensiero, dove naturalmente questo comporta una definizione di pensiero molto più allargata, molto più ampia rispetto a quella che consideriamo di solito. Poi, prendo pochissimo tempo, vedete, così poi riusciamo a anche dibattere un po' tutti insieme. Per esempio, volevo fare poi 3 esempi di film che, avendoli visti, posso dire qualcosa anche io, in cui mi sembra che l'occhio del filosofo sia stato utile. Normalmente si sa, i filosofi sono inutili, non portano niente di concreto, non portano aiuto alla società, non portano benessere, non portano felicità. A cosa servono? Servono moltissimo, perché i filosofi dovrebbero insegnare a pensare e quindi a usare dello strumento che abbiamo tutti quanti del Logos, a usarne nel modo migliore, non a dare le soluzioni, ma a usarne nel modo migliore. Per questo motivo possiamo concedere a un filosofo di andare al cinema e di parlarne, perché pensiamo, come in effetti è in questo caso, che non tanto abbia detto questa situazione mi ricorda un caso esatto in cui Socrate si trovava a discutere, oppure mi ricorda una pagina della Metafisica di Aristotele, mi ricorda l'introduzione al metodo di Cartesio, ma quanto piuttosto perché un'intelligenza, un logos affinato dalla filosofia, e quindi anche è il mio telefono che fa queste cose qua? No. Basta. E, un filosofo che quindi ha studiato sulle carte, ma anche ha discusso con i colleghi, ma anche ha discusso con i ragazzi, ha fatto molte lezioni, ha questa mente affinata che forse ogni tanto può servire ad avere qualche intuizione. In American Sniper, per esempio, mi piace dove Roberto scrive che Eastwood lascia affiorare l'intima contraddizione del combattente e scavalca così la contrapposizione fra Occidente e Islam. Senza rinnegare nulla dell'identità dei suoi personaggi iconici, l'ispettore Callaghan, ma anche una G, gli spietati, l'uomo, scusami, è tremendo. E, Eastwood acconsente a ciò che la vita di Chris Kyle gli ha mostrato, che appunto il dio della guerra divora i propri eroi, e che ciò che si vorrebbe difendere viene perduto quando la logica del guerriero diventa l'intero dell'identità di un uomo. È un bel modo per dire il nucleo proprio del libro e del film che dà sul cecchino americano. E sono termini assolutamente filosofici, no? Il dio della guerra divora i propri eroi e quella logica del guerriero diventa l'intero identità di un uomo, e questo non è possibile. Quando un uomo è soltanto guerriero, allora manca di grossa parte di sé, non è completo, non è neanche uomo, e si divora da solo, si lascia divorare dalla guerra. Un altro punto che mi è piaciuto è a proposito dell'amore bugiardo, Gone Girl, dove utilizziamo l'esempio di utilizziamo la volontà di dominio della protagonista e la paragoniamo alla volontà di dominio, di potenza, la si chiami come si vuole, a seconda che si usi il titolo che poi la sorella ha messo al suo libro ricostruito di Nietzsche, dove l'autentica e sana volontà di potenza di Nietzsche non mira al dominio ma all'asservimento, si afferma, persegue i propri risultati senza porsi freni, ma non si disperde nel tentativo di sottomettere gli altri. Alla fine il suo rivolgimento è contro qualcuno, ma infine contro se stessi. E questo lato, questo oscuro dell'umanità, viene reso al femminile dalla protagonista dell'amore bugiardo. E come tutte le realtà più dure e più cattive, quando sono interpretate o adeguate a una donna, lo sembrano ancora di più, perché alla donna si chiede innanzitutto, istintivamente, senza che ci sia dietro nessuna filosofia, la cura, il perdono, l'attenzione. E quando la donna invece esprime volontà di potenza, diventa una volontà di potenza che è ancora peggiore di quella, peggiore, più forte di quella proposta da Nietzsche. E qui è la storia della filosofia che ci insegna. Infine, La grande bellezza. La grande bellezza, che è un film di cui molto si è detto, ma soprattutto di cui si dice ancora adesso, ma meritava di vincere e con tante posizioni diverse e con anche debiti o indebiti riferimenti soprattutto al Fellini della Roma della Dolce Vita, due mondi completamente diversi, anche due registi completamente diversi per quanto possa capirne, Però mi interessa il fatto che Roberto sottolinei come nella grande bellezza non c'è discorso, non c'è argomentazione e non c'è neanche narrazione, direi, no? È quello che lascia più spiazzati davanti a quel film, perché le narrazioni siamo bravi a seguirle. E ci spiega lui che questa sfida della bellezza allo squallore umano di una città e delle vite che essa genera è una provocazione che passa al di sotto dei dialoghi e della narrazione. Arriva a chi guarda, ma senza altra argomentazione che le immagini. Jepp non è un filosofo e non ci dà né visioni scettiche né proclami morali. Quindi le immagini diventano argomentazioni. Indubbiamente più forti delle argomentazioni, perché come sappiamo la potenza delle immagini è di poter essere, il fatto di poter essere interpretati da chiunque, anche da chi non sa leggere, anche da chi non ha una alfabetizzazione, non solo alle immagini ma anche al cinema. Certamente bisogna essere alfabetizzati per saper leggere bene un film, però un film parla comunque anche a chi è totalmente ignorante, anche a chi per la prima volta lo vede e non ha alle spalle nessuno strumento. Questa quindi è la forza che hanno le immagini rispetto al pensiero, rispetto alla parola, e riconosco certamente che unire il pensiero filosofico, che è il più teorico che ci sia nel mondo almeno degli humanities, e alla forza delle immagini è comunque qualche cosa, un esperimento estremamente interessante. Chiudo.
Bene. Grazie Maria Bettettini. Roberto Escobar.
Sì.
Puoi prendere.
Dunque, io partirò da un breve passaggio o una definizione data nell'introduzione a questo libro. Che consiste in questa, dice, i film si colorano delle luci dell'interpretazione. E allora io ho costruito il mio intervento su questa affermazione, che mi trova profondamente d'accordo. Si colorano, non si illuminano, perché la luce mostra ciò che si suppone sia in sé. E quando si colora qualcosa si fa qualcosa di più personale, di più soggettivo. Del resto, interpretazione per i latini, per i romani antichi, ossia interpretatio, era originariamente un rito relativo all'incontro che, man mano che Roma si espandeva, si faceva con altri dei. Roma aveva il suo Pantheon, essendo un Pantheon plurale, era un Pantheon che cresceva, si modificava. E incontrando il dio di un'altra città, invece di distruggere tutti i seguaci di questo dio, no? A parte che lo si invocava dall'esterno, questo è il rito dell'invocazio, si diceva, caro Dio, vieni con noi che ti tratteremo bene a Roma. Oggi si fa esattamente il contrario. Se poi si andava troppo lontani dalla dimensione culturale originale e si incontrava un Dio di cui non si capiva esattamente cosa fosse, veniva in soccorso l'interpretazio, che significa alla lettera mettere un ponte, no? Quando si interpreta si mette un ponte tra che cosa? Nel caso dei romani, tra il noto, un dio noto, e un dio ancora ignoto. Lo si interpretava producendo spesso un terzo dio. In questo modo il Pantheon romano cresceva la cultura romana, cresceva il rispetto tipico dei romani per il dio degli altri e così via. Allora, interpretare significa questo, produrre qualcosa di nuovo a partire da ciò che è già noto. Il che mi fa precisare che appunto ciò che si produce non c'era, cioè non si illumina niente, si colora qualcosa. E a questo punto, cioè in qualche misura, poi ci ritornerò, l'interpretazione è produttiva, inventiva. mi verrebbe da fare un confronto tra due caverne filosofiche, caverne cinematografiche molto filosofiche, una molto nota, quella platonica, non c'è neanche bisogno che io, insomma, sostanzialmente nella caverna platonica ci sono le idee dietro la caverna che proiettano le proprie ombre a causa di una luce che hanno alle spalle verso il fondo della caverna, no? Questo è il cinema, non c'è dubbio. E con però la precisazione che in realtà per conoscere davvero il senso di quelle ombre bisogna conoscere le idee. E dunque diciamo che lo spettatore o il critico cinematografico platonico va alla ricerca della verità, non interpreta assolutamente. Poi c'è un'altra caverna molto meno nota, che è descritta da un mio autore non notissimo in Italia, si chiama Arnold Gehlen, di cui non vi annoierò, ma diciamo che sostanzialmente questa caverna è una caverna arcaica dove gli uomini in formazione, non sono ancora pienamente umani, mettono in scena comportamenti strani, che poi noi chiameremo riti, nati dall'eccitazione suscitata da, per esempio, la caccia al bufalo, no? Un gruppo umano non tanto stabile, i cui componenti non si fidano molto l'uno degli altri, però sono stati a caccia del bufalo, si sono emozionati e queste emozioni non sanno dove metterla e la mettono attorno al fuoco. Mangiano la carne del bufalo, io aggiungo magari le donne del gruppo hanno anche preso delle erbe strane, le hanno... diciamo così, lavorate, e il risultato è che in quella caverna l'emozione del bufalo produce, siccome non riesce a spingere nessuno a fare qualcosa di preciso, no? Produce il suggerimento a qualcuno di questi esseri arcaici, al più inventivo, al più gli suggerisce di alzarsi e di imitare il bufalo. Ora abbiamo una caverna buia, un fuoco, un gruppo di persone eccitate, uno o due che si alzano e imitano il bufalo, e cosa abbiamo anche? Delle ombre sul muro. Queste ombre sul muro non sono assolutamente vere, perché sono inventate in quel momento. L'uomo sta diventando uomo e inventa quei significati. Quei significati faranno in modo che il giorno dopo questo gruppo umano sia più unito, non vi sto a spiegare come mai. C'è una crescita del gruppo e una crescita delle biografie. Quindi le due caverne sono opposte. Io vi dico tranquillamente che sono un cavernicolo della seconda ipotesi, non della prima. Quando faccio critica cinematografica sono un cavernicolo ghiliniano e non platonico. Allora, cosa significa interpretare, al di là dei riferimenti, diciamo così, platonici ghiliniani? Cosa significa interpretare? Intanto, dove si è quando si interpreta? E chi interpreta? Qui i due livelli sono lo spettatore e il critico. Il critico mi interessa molto poco. Io sono convinto che uno faccia il critico perché è stato un buon spettatore e dopo anni di noia inflitta a se stesso è tornato a essere un buono spettatore. Allora, mi interessa lo spettatore, poi vi dirò magari qualcosa che sul critico e sulla filosoficità del criticare. Come si fa, come si guarda un film? Intanto io vi dico con che cosa si guarda un film, con il corpo, non c'è dubbio. Noi siamo come spettatori vivi corpi desideranti. Con il corpo significa, qui potrei riferirmi alle ricerche relative ai neuroni specchio, per esempio, no? Con il corpo significa che c'è qualche cosa in noi che produce immagini di fronte ad altre immagini, qualche cosa dentro il nostro cervello, dentro il nostro bios. Quindi prima di tutto bisogna essere spettatori corporei. Chi va al cinema solo con la testa butta il prezzo del biglietto. Andare al cinema con gli occhi, prima con gli occhi, poi col corpo e gli orecchi anche, però gli orecchi vanno usati per ascoltare immagini sonore, non dimostrazioni logico-discorsive, immagini sonore. Dico questo per il cinema, ma mi sento di sostenerlo anche per il teatro. Quindi, con la totalità di se stessi ci si siede al cinema, e vi assicuro, voi stessi lo sapete, che sedersi al cinema non è un'operazione così semplice. Io, per esempio, mi devo sedere in seconda fila in centro. Il mio amico Morandini, grande critico e grande uomo, invece aveva una posizione completamente diversa, una posizione teorica completamente diversa. Si sedeva verso metà sala e a sinistra. Perché? Perché lui diceva: si legge da sinistra a destra. Io mi metto in centro, in seconda fila, perché io voglio essere assorbito dallo schermo, immersione nello schermo, scrive Mordacci. Voglio essere, non pago il biglietto perché non lo pago da 40 anni, ma di più. Però se pagassi il biglietto, facciamo conto che io paghi il biglietto, ho pagato e voglio quello che mi è dovuto di diritto, per cui voglio stare nel film. Però se poi voi volete sedervi in fondo, io vi compatisco un po'. Però chi si siede in fondo di solito si difende, no? Qualcuno dice: mi difendo dal fatto che mi fanno male gli occhi. No, ti difendi dal fatto che c'è un altro mondo che tu non vuoi esplorare. Vedere un film, come leggere un libro, è un mestiere pericoloso, perché si comincia un cammino, un viaggio vero, di cui si conosce la partenza, di cui non si conosce l'arrivo. Quindi c'è gente che si spaventa. Una volta lì cosa si fa? Qui spiegarvi, non c'è bisogno di spiegarvelo, lo sapete, lo fate, quindi. Però per teorizzare quello che si fa mi serve un passaggio tratto da un grande filosofo, un grande sociologo, ma un ancora più grande filosofo, che si chiamava Georg Simmel, il quale nei problemi fondamentali della filosofia, figurarsi un libro tedesco si intitola così, è illeggibile, invece no, è leggibilissimo.
No, Simmel era un grande scrittore.
Leggibilissimo. Dove dice: se l'opera d'arte è un pezzo di mondo visto attraverso un temperamento, allora la filosofia è la totalità del mondo vista attraverso un temperamento. Io capovolgo l'impostazione. Se la filosofia è la totalità del mondo vista attraverso un temperamento, allora l'opera d'arte, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente qua si assume una idea di filosofia che non è condivisa da tutti, non dai platonici, molto dai gileniani e dai niciani, molto, molto, ancora più dai niciani che dai gileniani. Quindi io mi confesso pubblicamente, per me la filosofia è proprio il saper trovare domande di fronte al mondo, e quindi il poter avere un punto di vista rispetto al quale tutto ciò che mi circonda mi si presenta come problema, e rispetto al quale io interrogo. Quindi per me filosofare significa trovare le domande, poi le risposte, insomma. Le risposte si possono sempre cambiare. Le domande invece è bene non cambiarle, non dimenticarsele. Quindi diciamo che per me il filosofo è... Non c'è una storia della filosofia per me, per esempio. C'è una storia dei filosofi, dico per me, ma lo dico con le parole di Simmel. Quindi non c'è un progresso in filosofia, c'è un progresso in fisica, non c'è dubbio. Ma non c'è un progresso in filosofia. Difatti si può essere legittimamente aristotelici in filosofia, difficile esserlo in fisica, molto difficile, no? Quindi diciamo che c'è questa soggettività, questo prospettivismo, cioè vedere. Quando uno è al cinema, più prospettico di così, allora lo spettatore di fronte a quelle ombre proiettate sul muro da qualcuno che prima di lui ha avuto atteggiamenti estatici, il regista, vede anche lui, si domanda anche lui, inventa anche lui mondi contigui, diceva Fellini del proprio mestiere di regista, dice: il più bel mestiere del mondo, perché fa concorrenza al Padre Eterno, produce mondi contigui. Vi assicuro che il secondo mestiere, anzi forse ancora prima, ancora più grande di quello del regista è quello dello spettatore, perché il regista quanti sogni e quanti mondi concentrici nella sua vita potrà produrre? 50, non ci si arriva a 30, no? E invece voi noi spettatori quanti mondi paralleli possiamo creare? Tutte le volte che andiamo al cinema, io vedo 250 film all'anno, ma figurarsi, no? Allora, si produce io corpo desiderante, vivo corpo desiderante, di fronte a queste ombre, reagisco ponendo domande. E la domanda è: che cos'è questa qui? Cos'è questa cosa qui? La domanda è: la mia biografia, come reagisce di fronte a questo racconto? Per me il cinema è racconto, sempre. Può essere negazione del racconto, ma è racconto in quanto è negazione del racconto. È narratività che può anche essere messa in dubbio, può essere messa in crisi, criticata, stravolta, ma è narratività. Se no è un'altra cosa. Il cinema appartiene alla dimensione del romanzo, secondo me. Appartiene alla dimensione del mito, supponendo però che il mito possa avere un termine, no? Come sapete, il mito in se stesso non finisce mai, no? La televisione è mitica, fa anche schifo, ma questo è mitica perché non finisce mai. Al cinema invece il singolo racconto finisce. Benissimo, allora, di fronte a questa dimensione mitico-narrativa destinata a terminare, la domanda che uno si pone implicita è: sono io quello dentro lì? C'è un'identificazione. E ancora qui vorrei ricordarvi, solo accennandolo, alla questione dei neuroni specchio. E come si procede? Quando io comincio a vedere un film, subito mi faccio produco una prospettiva. Una volta per me era un lavoro faticoso, nel senso che mentre vedevo il film lo dissezionavo, quando imparavo a fare il critico. Allora, pigliavo appunti, era una cosa, alla fine ero distrutto, no? Cioè non potevo, i miei amici non venivano al cinema con me. Poi, come mi piace dire, è cresciuto dentro di me un lui, un Mr. Hyde, che lavora per conto suo, no? Che piglia gli appunti, anzi un dottor Jekyll, che prende gli appunti. E poi c'è il Mr. Hyde, che sono io in superficie, che vede il film. Però se io smonto questo meccanismo, lo vedo ancora, di fronte a un susseguirsi di immagini, di sequenze, di immagini sonore anche, io le analizzo e produco una sintesi. Una sintesi che è ipotetica, che è temporanea, che metto di nuovo alla prova rispetto a quello che segue. E così faccio per tutta la durata del film. Certo, voi dovete immaginare che se uno lo fa consapevolmente esce morto, ma se lo fa inconsapevolmente, come fa lo spettatore, è divertente. E in questo succedersi di analisi-sintesi, che cosa si sta cercando? Si sta cercando di costruire il senso. Per questo dico che il film è narrazione. Il senso al mondo l'hanno inventato le parole. Senza le parole il senso al mondo non ci sarebbe stato. Questa è la mia opinione. Allora, man mano che si fa questa opera di decostruzione e ricostruzione, si produce senso. Ma qual è il senso per me? Il senso per me è il senso della mia vita. Io mi confronto con quello che vedo. Posso farlo negativamente, positivamente. In qualche misura io produco una biografia dentro al film che in qualche misura è anche la mia biografia. Alla fine della visione del film la mia biografia si è arricchita. Cioè, andare al cinema significa imparare ad avere una storia personale. E tutto questo avviene attraverso l'interpretazione. Questo fa lo spettatore. Che cosa fa il critico? Visto che io, oltre che il filosofo della politica, faccio anche il critico cinematografico. Il critico fa questa stessa cosa se è onesto. Se è disonesto, dice che vi scopre la verità. Ma quello è platonico, quindi non dategli retta.
Se è onesto, non trovi che sia troppo polemico? No, vabbè, io sono nisciano, cosa posso farci? Il critico fa la stessa cosa, la fa in maniera automatica, quando ha una certa esperienza, dopodiché si mette, dopodiché non ci pensa, assolutamente. Ho visto il film di Woody Allen lunedì sera, ho provato a pensarci, ho capito che non dovevo. Sono andato a casa mia, mi sono fatto una dormita. Il giorno dopo mi sembra di aver trovato il bandolo. Ma quando nascerà davvero la matassa? La matassa nascerà quando mi metterò a scrivere. Allora diciamo che, così come secondo me il filosofo è compiutamente filosofo quando scrive e lascia e non lascia che siano altri a scrivere per lui, allo stesso modo il critico è davvero critico, si differenzia davvero da uno spettatore quando comincia a scrivere. La scrittura è di nuovo il lavoro che vi ho detto, e cioè si torna a ripercorrere il film, si parte da un'immagine, da un'intuizione, e lo si ricostruisce di nuovo, si producono mondi contigui. E il buon critico, arrivato alla fine della recensione, deve stupirsi e deve domandarsi: ma io davvero le sapevo queste cose? Se non si stupisce, vuol dire che ha scritto una brutta recensione. Questa è la mia, appunto, opinione. Allora, che cosa c'entra tutto questo con la filosofia? Ma questo è filosofare. Questo è filosofare. Allora, è verissimo che la filosofia intesa come la filosofia dei maestri, dei singoli filosofi, è utilissima per andare al cinema, è verissimo. Ma è ancora più utile essere filosofi al cinema. Ed è con questo essere filosofi che davvero si colorano le luci, i film vengono colorati dalla luce dell'interpretazione. Basta, tutto qua.
Grazie Roberto. Roberto, autore, prego Mordacci.
Va bene, no, intanto grazie mille a Maria Bettettini e a Roberto Escobar per le loro osservazioni, per aver accettato insomma di dare un'occhiata a questo libro e di provare a discuterne insieme. Grazie anche a Ferruccio Cappelli della possibilità di presentare il libro e di ospitare quell'iniziativa di cui si è detto, cioè quel corso di filosofia del cinema, di cui dico solo due cose molto brevemente. È una cosa che dall'Università San Raffaele noi facciamo da qualche anno e che da quest'anno invece, per fortuna e con un grande balzo in avanti, per citare cose storicamente rilevanti, con un grande balzo in avanti facciamo alla Casa della Cultura. È il quarto anno, ma questa volta è il primo anno in Casa della Cultura. È sempre un'esperienza molto, molto positiva quella di portare... il tentativo di fornire degli strumenti di lettura filosofica per il cinema, portandolo nel pubblico, portandolo in città, fuori dall'università, e di farlo con un gruppo di persone competenti sia di filosofia, alcuni, altri di cinema, altri proprio operatori del cinema, e anche giovani ricercatori. Quest'anno col contributo della Casa della Cultura e Emanuela Mancino, che è seduta in fondo, è una delle docenti e una delle coordinatrici di questo corso, abbiamo potuto alzare la posta anche in termini di contenuti, e il contenuto è riassunto, anche questa è una novità, per la prima volta abbiamo un tema unificante di questi 10 incontri che si svolgeranno dal 21 gennaio al 22 di marzo, ed è Io e un altro. Cioè il tema dell'alterità, il tema dello straniero, il tema del doppio, il tema del sosia, il tema della duplicità, dell'ambiguità. E quindi parleremo di tutte queste accezioni dell'alterità attraverso i film. Non è un cineforum, non si vedono i film interi, si guarda di un numero ampio di pellicole, se guardate il programma vedete quante ce ne sono, e lo si fa puntando piccoli spezzoni e di ciascuna cogliendo appunto l'elemento di contenuto, lo spunto, appunto quella provocazione che poi genera in noi l'interpretazione. L'idea non è solo di fornire una serie di spunti e di provocazioni, ma è quello di fornire gli strumenti che, appunto, come anche diceva un po' Roberto Escobar poco fa, sono in fondo sempre strumenti filosofici di interpretazione, lettura e, qui poi comincio già a rispondere, di fruizione. Perché, appunto, in quel corso, dove appunto avremo anche, tra l'altro, la fortuna all'inizio, il primo incontro e alla fine, di avere due grandi personalità del cinema, Marina Spada, il primo incontro il 21 gennaio, e Pupi Avati il 22 di marzo, per discutere con loro dei loro film, in questa chiave, cioè cosa possiamo tirarne fuori come spunto di interpretazione e di fruizione. Allora, perché dico fruizione? Perché qui... la mia tesi nel libro è grosso modo questa. Allora, quando noi andiamo al cinema, ecco, forse lui mi ha suggerito, Roberto Escobar, un titolo per un sequel, no? Anziché al cinema
copyright.
Sì. Cioè, anziché al cinema con il filosofo, che in questo caso sarei io, come se io mi sedessi lì e un po' come faceva anche lui ai tempi, sto lì con i miei appuntini, poi ve li passo, io vado al cinema con mia moglie, lei lo sa, in realtà non prendo più appunti da tempo, ma... facciamo lunghe discussioni dopo aver visto un film. La cosa giusta a cui vorrei arrivare con il corso e con questo libro e gli eventuali sequel è di consentire alle persone di andare al cinema da filosofi, cioè di dotarsi di quegli strumenti culturali elementari che sono abilità argomentative, abilità interpretative, abilità narrative e narratologiche, cioè di lettura della narrazione, di andare al di là del semplice racconto. Allora, che cosa succede? Che quando noi stiamo ad ascoltare una storia, se siamo bambini, ci piace ascoltare la storia, ci piace la ripetizione, ci piace la ritualità, ci piace il mondo parallelo e contiguo che si crea, nel quale io posso vivere con la mia immaginazione. Ma da adulti, noi nella storia vediamo un significato, appunto, un senso. E questo senso ha certamente una rilevanza biografica, su questo sono d'accordo con Roberto Escobar, nel senso che la prima notizia che noi cogliamo da un buon film è cosa dice a me, no? Che cosa tocca delle mie corde con quelle immagini, con quei suoni, con quei colori e con quelle emozioni. Ma poi dentro c'è nella storia anche una tesi o quantomeno una suggestione, una provocazione a un pensiero. E questo è quello che a me da filosofo interessa. Perché io rispetto naturalmente il lavoro non solo dei critici che fanno un lavoro tecnico che io non saprei fare, di analisi e scomposizione della tecnica cinematografica, dello stile, dell'inserimento nella storia del cinema, eccetera, eccetera. Rispetto ancora di più, anzi alla stessa maniera, insomma, però il lavoro di registi, attori, di chi fa cinema, e quindi, come dire, non mi metto a far indossare anzitutto una camicia di forza al film per fargli dire ciò che voglio io, ma cerco di cogliere l'elemento di pensiero che in un buon film non manca mai e che, al di là di quello che tocca rispetto alle mie corde biografiche, è un'idea, una concetto o più ancora un'argomentazione. E qui vengo alle cose che giustamente osservava Maria, no? Cioè, in che senso un film argomenta? In che senso si può dire che un film è quasi un testo filosofico? Cioè svolge un ragionamento. Allora, non tutti i film lo fanno, intanto. Lo fanno quei film che prendono sul serio il contenuto della narrazione come una dimostrazione o una confutazione o un qualcosa che dà a pensare e che dà a pensare universalmente un tema importante, un tema antropologicamente rilevante o anche culturalmente rilevante, un passaggio di epoca, un passaggio sociale, un passaggio di temi politici, se si vuole, o di temi estetici. Per esempio, La grande bellezza, che è già stato citato, è uno di quei film che condensa in una narrazione che non è nemmeno troppo lineare, ma con l'evocatività dell'immagine e la potenza del simbolo, rievocata, spostata, frammentata, dice qualcosa che da un lato è una denuncia della vuotezza in cui è precipitata la nostra cultura, il nostro tempo, una grande città, una grande tradizione, un'intera civiltà, cioè noi, cioè l'Occidente, no? D'altra parte, questa denuncia è un tema antropologico, cioè è il tema di ciò che meriterebbe davvero di essere fatto per Giep Gambardella ritornare a scrivere, se soltanto trovassi il punto critico da cui guardare nuovamente alle cose senza lasciarmene trascinare. Giep Gambardella scrive un libro di successo, entra nel jet set della Roma bene, nel jet set della Roma felice e dimentica di sé, e quindi persa nelle proprie feste sui terrazzi, no? E in questo grande, grande caos, in questa grande suburra, per citare un altro modo di guardare a un altro pezzo di quello che siamo diventati, e ci si annega dentro, no? Cioè ci si immerge dentro con questa... con questo volto, no? Che prende appunto le sembianze di qualcuno di molto disincantato e in fondo però privo di energia. Ecco, in quel film ci sono due elementi che danno a pensare. L'elemento per cui l'immagine della bellezza di Roma, come l'ha saputa inquadrare e rendere il regista Sorrentino, è uno schiaffo alla decadenza. È uno schiaffo contro la povertà, la miseria umana, antropologica e culturale in cui siamo caduti. Buttare di fronte le immagini di quella grande Roma rispetto a quei personaggi che la vivono è come dire: ma dove siete finiti? Ma non vedete cosa c'è? E questo, come dire, la bellezza che sfida la pochezza. Non la salva, come pensava Dostoevsky. Nel film di Sorrentino la bellezza non salva il mondo, ma la sfida. Lo sfida, sfida gli umani a essere meglio di quello che sono. E l'altro elemento che è sfida è il gesto di Giep Gambardella, che alla fine del film appunto dice: bene, allora forse ora che ho in fondo anche raggiunto un livello di abiezione, se vogliamo, irrecuperabile, oppure ho visto dove siamo andati a finire, l'ho visto veramente, beh, allora potrei anche ricominciare a scrivere, perché ho capito dov'è il punto da rovesciare. Non lo dice, naturalmente non lo dichiara, non c'è una tesi filosofica a dire: è perché è finito il mondo moderno, la modernità è finita, siamo nel postmoderno. Non c'è niente di tutto questo, anzi, per fortuna non è un film postmodernista, quello di Sorrentino. Anzi, c'è quello che, a mio modo di vedere, è l'inizio di un'argomentazione che Sorrentino svolge in tutta la sua cinematografia e che ha uno svolgimento naturale, benché su tutt'altro registro, nel film successivo, La giovinezza, Youth, che secondo me è un film meno immaginifico, ma più compatto narrativamente, più compatto anche come logica discorsiva, cioè come argomentazione, dove tutto il film è concentrato in quella rivolta che i due protagonisti e uno dei deuteragonisti, cioè quel giovane Paul Dano, l'attore Paul Dano, che è un giovane attore che non riesce ad emergere, al quale hanno chiesto di interpretare Hitler e che si rifiuta di farlo, perché dice: perché io voglio interpretare ciò che è vivo, io voglio interpretare ciò che costruisce, voglio interpretare ciò che posso vivere, accettare, mi rifiuto di immergermi in una decadenza di quel tipo. Ecco, c'è questa rivolta. Questa rivolta che è giovanile, che è giovinezza, che è ripresa di un senso della storia, non a caso Hitler è una figura epocale, no? Così come la Roma è una figura epocale, la Roma della grande bellezza. Allora, la cosa che io colgo in Sorrentino è la spinta che un artista, come dire, chiede al proprio mondo contemporaneo di prendere nel ricreare un mondo, nel ritessere appunto mondi contigui ma alternativi, altri da quelli che stiamo vedendo in piena decadenza. E nella giovinezza, in realtà, per vie molto diverse, anche Michael Caine rinasce, il protagonista del film. E persino Harvey Keitel, il cui personaggio si suicida, se ci pensate bene, se avete visto il film, il suicidio di Harvey Keitel è il rifiuto di ripetere stancamente la stessa vecchia canzone, di rifare sempre lo stesso film. Cioè è esattamente un rifiuto vitale, è un gesto vitale, è un gesto di sfida alla ripetizione inutile di cose già note. Allora, questo modo di leggere il film a me si è presentato un po' naturalmente per gli strumenti che ho, e quindi una cosa biografica. Un po' si è nutrito di una crescente letteratura di filosofia dei film che ha un po' messo a fuoco cosa vuol dire argomentare sullo schermo. C'è un libro di Thomas Wartenberg che si chiama Pensare sullo schermo, in cui dice ci sono molti modi in cui si può argomentare con un film. Lo si può facendo un controargomento, cioè ponendo una tesi e mostrando la sua contraddizione. Ed è interessantissimo, quando un film mostra la contraddizione di una tesi, non lo fa facendo una serie di confutazioni come fa Aristotele nei libri elenchici, lo fa raccontando la storia che mostra come così non si possa vivere. È la confutazione più forte che ci sia, no? Un film dice: ti mostro come non puoi davvero stare in piedi vivendo a quel modo, perché ti si rovescia contro l'intero della tua esperienza. Anche qui American Sniper mostra un pezzo di questo tipo di argomentazione, cioè Kyle è il cecchino americano perfetto che in realtà non può più vivere a casa, e che quando torna a casa definitivamente e torna a vivere come un uomo e non come un guerriero, un uomo che è stato guerriero e che non è solo più un guerriero per l'appunto, e beh, il fato, quel destino, quella strana cosa che ci sovrasta da questo punto di vista e che a volte contiene il senso della nostra esistenza come tipologia, fa sì che lui finisca vittima di un altro reduce che, impazzito, lo uccide al poligono. Cosa vuol dire? Vuol dire che Clint Eastwood ha colto in una storia vera una contraddizione storica, antropologica, che porta sullo schermo mostrando questa tesi semplice. La psicologia del guerriero, che Clint Eastwood condivide, lo sappiamo, la psicologia del guerriero in fondo non può essere la totalità di una persona, perché lo divora, e lo divora anche quando questo crede di essere salvato. Ora, questo per me è un'argomentazione appunto epica, no? Cioè riesce a portarci ad un livello di: se noi ci pensiamo come guerrieri, se noi ci pensiamo in guerra, siamo già in guerra. Se noi ci pensiamo nell'ottica dell'amico nemico e della reazione e del pericolo, io sviluppo una psicologia della dipendenza da questo genere di pericolo e dalla dipendenza da quel tipo di aggressività. E pure il guerriero Clint Eastwood, l'ispettore Galla, l'uomo della giustizia, l'uomo che difende la propria terra, la propria patria, right or wrong, this is my country, è ok, non nega affatto, e anzi mostra che l'identificazione con questo tipo di separatezza dall'altro, no? E di logica amico-nemico, per citare un altro filosofo che io non amo, che è Carl Schmitt, in realtà ti condanni a una non uscita, cioè alla contraddizione nella storia. Allora, in questa esperienza che ho fatto, io ho visto che alcuni strumenti possono essere un po' raffinati, e che poi in realtà, dopo un po' che si fa questo lavoro faticoso, le prime volte appunto è complicato, cerchi la citazione giusta, cerchi di capire con quale filosofo puoi interpretare questo film, spesso non ce n'è affatto bisogno, non hai bisogno della citazione giusta né del filosofo in tasca per dire qual è il filosofo che mi legge questo film. Per alcuni film te li propongono fin troppo, appunto io mi sbilancio un po' di più sull'ultimo film di Woody Allen, che ho visto ieri sera, dove i filosofi sono una caterva, perché il protagonista è un professore di filosofia. La prima parola del film Irrational Man è Kant, okay? Quindi è tutto, è un po' di lezioni molto stereotipate sui filosofi, sì, tra Kant, Kierkegaard, Sartre, Heidegger, insomma così. Ma il punto non è la filosofia, naturalmente, no? Il punto di quel film è qualcos'altro. Il punto è quel tema che Woody Allen ha già sviluppato in altri film, come Primi Nemici Sfatti, come Match Point, come Sogni e Delitti, e che è sempre lo stesso: il crimine perfetto, il presunto perfetto. E però ogni volta Woody Allen aggiunge qualcosa, no? E in questo film in particolare, a parte che c'è chiaramente l'elemento di filosofia, di argomentazione, no? A cui lui oppone una controargomentazione che è tutta in mano alla coprotagonista, e la quale all'intuizionismo cinico del protagonista, di Abe, contrappone un intuizionismo invece vitale di ciò che è giusto e ingiusto, di ciò che non si può proprio fare, benché ha un ragionamento artefatto, generalizzato, eccetera, suoni come giusto a lui che, perso nelle sue astrazioni, giudica giusto un omicidio. Allora, anche qui, appunto, lì c'è fin troppa filosofia, ecco, ha ragione Roberto, bisogna non pensare troppo, bisogna dimenticarsi tutti quei filosofi che sono citati lì e vedere quella reazione di pancia che invece la coprotagonista ha e che confuta il teorema filosofico del protagonista. Allora, che dire, da questo punto di vista io da cosa mi devo difendere? Dal fatto di non aver detto chiaramente che cos'è l'argomentazione, in che senso è pensiero. Così, c'è questo. Cioè, il film, non solo con la narrazione, ma con un intreccio molto complesso di, appunto, narrazione, che vuol dire un discorso, un racconto. Ma lì, sapete, non è solo come nel romanzo dove te lo devi leggere. Qui ti sei investito di immagini, sei investito di emozioni, di suoni, di colori, fra un po' probabilmente anche di profumi, odori.
Speriamo di no.
No, spero proprio di no anch'io, ma insomma potrebbe succedere anche quello. No? Lo spettatore, su questo molta critica cinematografica ha lavorato, no? Cioè l'esperienza dello spettatore è un'esperienza anzitutto appunto corporea. E anche qui non ci sono solo i profumi che arrivano, ma abbiamo già visto, ha già fatto l'esperienza del film in 4D, ma che vuol dire che ci si muove anche quello è un po' terrificante. Ma perché? Perché in fondo noi questa cosa, profumi e movimento, li percepiamo già. E se non ci lasciate almeno questo piccolo lavoro dell'immaginazione, ci abbiamo perso veramente tutto. Cioè, allora è un Luna Park, va bene? Luna Park ti toglie ogni capacità di pensare. Ecco, allora invece il cinema pensa, mentre la televisione non pensa, non può pensare, non c'è niente che mi convincerà mai che la televisione possa mai pensare, il cinema pensa. E quando pensa, pensa appunto però con qualcosa che è una razionalità larga, una razionalità che tiene dentro e argomenta dentro alle emozioni, dentro ai sentimenti, dentro alle immagini. Non usa le immagini, è come se l'immagine provoca... Come dire, l'ideazione che non ha nemmeno bisogno di essere veramente consapevole per arrivare a elaborarsi, no? Poi si collega ad un'altra immagine, che si collega ad un'altra sensazione e che alla fine fa dire, beh, ma allora io non posso che pensare questa cosa. Cioè alla fine il pensiero si genera da questo, no? Di fronte a questo racconto, a questa emozione che ho provato, ma allora il senso, no? È questo. La cosa che direi, quindi sono... Cerco di dire in che senso questa argomentazione è un po', anche la retorica, no? Su cui anche qui abbiamo collaborato, no? L'elemento retorico è un elemento in cui devi sempre sollevare l'emozione, no? Sai benissimo che nella tradizione retorica, su cui tu hai tenuto un breve micro corso nel nostro master di retorica, è da Quintiliano in avanti, è questa articolazione della capacità di suscitare emozioni dentro a cui si sta un ragionamento e alla fine della quale c'è un'azione, si prende e magari si decide di andare a punire Bruto per aver ucciso Cesare, dopo il discorso di Marcantonio, visto che ce lo siamo rubati a vicenda questo. Ecco, sei stata molto generosa. Allora, in questo, ripeto, il cinema è l'arte retorica trasportata sul piano narrativo e immaginifico della riproduzione, della generazione di nuovi mondi potenti. È un'occasione mirabile per pensare il possibile, per pensare l'altro, per pensare l'inaudito, per pensare quindi anche l'impossibile, ma l'impossibile ha sempre riferimento a ciò che potremmo fare, eh? Cioè il film di fantascienza che sospende una o più delle nostre delle caratteristiche reali del nostro mondo è un film che in realtà dice come potrebbero andare le cose e come potremmo farle andare. Ha sempre questo contenuto che quasi sempre poi nei film di fantascienza in modo particolare è moralistico o morale, è raramente politico, ma questo però è un'altra ragione. A Roberto Escobar direi, sono d'accordo sul fatto che questa interpretazione è appunto anzitutto biografica, si tratta di produrre senso. Quello a cui io terrei un po' è l'elemento per cui, allora, due cose. La prima è, generare interpretazioni è un modo di godersi i film. Cioè, è solo quando io, diciamo, attivamente faccio proprio un film che allora diventa per me un nutrimento e riandandoci con la memoria dopo, magari anche dopo la notte in cui ho dormito e ho lasciato sedimentare le immagini, lo valuto, lo giudico, lo apprezzo, lo tengo dentro di me. Se il film passa e non mi lascia niente, io ho buttato via 2 ore. Questo un po' dipende dal film, ma un po' dipende da noi. E quindi fruire vuol dire però anche che c'è qualcosa che si dà a pensare che forse non è soltanto soggettivo. Cioè vuol dire che c'è, che la rappresentazione, questo anche nei racconti che facevi a proposito di Galen, no? Della ritualità antropologica, della proiezione dell'ombra sulla caverna, sulla parete della caverna, quella rappresentazione lì, quella danza dell'uomo delle caverne sullo schermo della parete, unisce, hai detto tu, no? Lo dice Galen, ma lo hai detto molto bene, unisce la tribù. La rappresentazione unisce. Ma unisce in forza di un significato condiviso pur senza concetto. Ecco la funzione del cinema. Ecco quello che poi alla fine di questo percorso di un anno e qualche mese, che poi era il percorso di recensioni fatte per la televisione, fatte per la TGCOM 24, per questa rubrica che tengo ogni sabato pomeriggio, che cosa mi veniva naturale fare? Ma quale rappresentazione di noi stessi, del nostro mondo contemporaneo, tiriamo fuori da questi 35 film, 32 film, quanti sono? A parte film di altissimo livello, è stata una stagione straordinaria quella 2014-15, 15 fino a un certo punto, voglio dire, 13, 14 e 15. Una stagione in cui solo a elencare pochissimi, ne cito 4, 5. Ma avevamo film, appunto, a parte American Sniper, ma c'era Il Sale della Terra di Salgado, abbiamo avuto film come Diplomacy, che era una cosa meravigliosa, Boyhood, abbiamo avuto La Grande Bellezza, ovviamente, a parte il film su Pasolini, che era un grande film, Grand Budapest Hotel, abbiamo avuto Whiplash, un altro film che ho amato moltissimo, Nymphomaniac, non l'ho amato per niente, Birdman, un grande film, Lei, secondo me, un film importante, Interstellar, forse sopravvalutato. Insomma, Vizio di Forma, un film simpatico che aveva cose da dire, un film poco noto, Locke, un film bellissimo. Allora, film che alla fine mi hanno consegnato questa idea, che ho già un pochino accennato prima. Il mondo contemporaneo ha una rappresentazione di sé che vuole condividere e di cui i registi sono la voce, di uscita dalla stanca ripetizione, appunto, postmoderna, citazionista, disimpegnata, che non crede alla propria storia, alla propria cultura, alla propria capacità di creare mondi nuovi e più giusti. C'è un'esigenza di giustizia potentissima che viene dai registi di tutto il mondo. Un altro film bellissimo è Timbuktu, di un regista africano, dove l'esigenza di giustizia, di contro a quello che accade in certi villaggi in Africa per l'arrivo dei terroristi dello Stato Islamico, è un'esigenza di giustizia interna all'esperienza islamica, fra l'altro, ovviamente, cioè, che appunto è universale e che mi sembra segnali in questo mondo molto turbolento la fine di questo svilimento in un postmoderno nel quale ci siamo crogiolati tra gli anni 80 e l'inizio del 2000, e l'inizio di una ripresa di temi conflittuali, problematici, ma che richiedono creatività, impegno, come dire, risorse politiche, sociali e morali, che sono una nuova sfida alla modernità o a quello che siamo stati come Europa e come Occidente. e che sono una sfida di rinnovamento. Vedo che a me sembra che il cinema registri qualcosa di meno estetizzante e di più epico ed etico. E finora, appunto, i film della stagione scorsa mi avevano abbastanza confortato di questo. Sentivo appunto la rappresentazione che vedevo proiettata sulle caverne, sulle pareti della mia caverna, mi faceva dire: bene, forse c'è tanto lavoro da fare, ma sappiamo che dobbiamo lavorare, possiamo condividere alcune idee per lavorarci. Poi l'inizio di questa stagione, da settembre ad oggi, mi ha lasciato molto perplesso, perché i film che ho visto finora sono disastrosi. Sono stato ottimista l'anno scorso, ma boh, forse vediamo cosa succederà da qui in avanti, ecco.
Grazie Roberto. È molto interessante questo affresco. E voi questa visione così positiva mi ha colpito. Bisogna che adesso mi ritorni a rimergere all'ora della fine. Leggo questa presentazione come uno stimolo ad andare a prendere cose che evidentemente sono sfuggite. Quindi è molto interessante. Sentiamo se sono domande, osservazioni. Altre? Prego.
No. A chi è rivolta la domanda? A lui?
Escobar.
No, forse mi sono espresso male. Io intendevo dire, ho accennato il discorso relativo al mito. Il mito è un racconto che non termina. E ho detto la televisione è, dal punto di vista della struttura, molto più vicina al mito, perché non termina mai. Nemmeno il telegiornale, nemmeno la previsione del tempo terminano, no? Invece la narratività, sia a teatro che al cinema, che nei romanzi, termina, no? E questa è la differenza. Cioè, il cinema, come il romanzo del teatro, partecipa della dimensione del mito solo però in un tempo finito, e quindi cambia completamente se stesso, perché il mito non è morale, ma induce a comportamenti morali, che è ben diverso, e invece il film, il romanzo del teatro sono morali perché terminano, cioè perché hanno un significato, eh? Un significato non solo di comportamento, come invece il mito. Non so se sono stato io. Io la mia strada va direttamente al cinema, ma questo però
beh, diciamo, allora, una cosa che è evidente è che nel teatro la presenza fisica degli attori e il rischio che si vive sulla scena naturalmente rende la partecipazione all'evento teatrale completamente diversa rispetto al cinema. Cioè, tu partecipi a un evento teatrale, a una rappresentazione teatrale, mentre vai ad assistere, a vedere un film, e sì, puoi essere trasportato, ma quel che succede sullo schermo non lo puoi cambiare. Se tu ti alzi in una sala teatrale e irrompi sulla scena, cosa che puoi fare a teatro, la cosa cambia, gli attori devono trovare un modo per reagire. Al cinema lo può fare Sherlock Jr., Buster Keaton nella pala numero 13, quando entra nella pellicola, no? E gli cambia lo scenario dietro, ma è una finzione cinematografica rispetto a cui tu, spettatore, in realtà non puoi far niente. Il teatro è tutta un'altra cosa, il teatro è una vera ritualità che si genera nel momento in cui accade. Il cinema è ripetizione. Ecco, la cosa interessante è quello che ha detto anche adesso Roberto, è la ripetitività della pellicola, cioè il fatto che la puoi rivedere infinite volte, è cosa completamente diversa dalla mancanza di confini della televisione, che è un flusso continuo ed è un flusso senza fine, al punto tale che appunto il telegiornale non finisce mai.
È completamente
immorale, perché non può avere una morale, perché non concludendosi non c'è una morale che si trae. In più, non è un caso che appunto la serie infinita, dalle telenovelas alle serie TV, è televisiva.
Ed è mitica. Le telenovele sono il mito.
La cosa che è cambiata è che le serie TV recenti hanno un inizio e una fine. E allora sì che diventano quasi cinema. Capito? Allora diventano quasi racconto concluso e quindi dotato di una morale. Ma è un passo notevole, eh? Cioè, invece la telenovela tipicamente non finisce. E per questo non ha senso. L'effetto è quello che io chiamo l'effetto Aleph. L'effetto Aleph è, vuol dire, c'è un libro di Jorge Luis Borges, che si intitola L'Aleph, in cui uno dei racconti, si chiama Gli Immortali, racconta di questa cittadina abitata da immortali che hanno bevuto dalla fonte dell'eterna giovinezza, i quali hanno costruito nei secoli una cittadina fatta di edifici senza senso, case senza finestre, scale che non portano da nessuna parte, non parlano più costoro, non hanno più l'uso della parola. L'eternità del tempo ha svuotato di significato ogni loro concetto, ogni loro immagine e ogni loro realtà fisica, anche appunto abitativa. Il mondo non ha più senso. La televisione è così. La televisione è lo svuotamento del senso, e lo si vede dal fatto che è infinita.
Il primo che ha teorizzato da noi questo è Pasolini, non c'è dubbio.
Sì, prendi il microfono perché...
No, il primo che ha detto tutto questo, dicevo, è Pasolini.
Prego.
Sì.
Non tutti, cioè... allora nel primo gruppo ci sono tre film, perché vabbè, ma perché l'epica contemporanea è molto americana. Nel primo gruppo c'era Wolf of Wall Street, che è di Scorsese, American Hustle, che è di un americano, e American Sniper, che è di Eastwood, Sale della Terra di Salgado, Salgado e di Wenders, scusi, è di Wenders con Salgado, ma insomma mitico? Eh beh, certo che lo è.
Ma certo che crea mito, lo crea, ma il film non è mito, nel senso proprio dal punto di vista della forma, della struttura.
Sì, no, ma era per dire...
Mitizzante.
Era per dire che il mercato ci propone sì, sì. La maggior parte sì. Roba che non è... Sì. Che si era perdi.
Quest'anno però, se io faccio i conti dei film che ho visto e mi sono piaciuti, vince la Francia.
Mm. Sì, 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 sì. Gli
amanti dei francesi sono un po' la parte.
E poi l'Inghilterra, no? Per cui...
Beh, però, scusate, adesso io cioè, sono d'accordo che il cinema europeo ha una tonalità, una consapevolezza, eccetera, ma Grand Budapest Hotel, scritto e realizzato da un texano, vogliamo parlarne? Cioè, questo sta in Texas, capito? Ma a Parigi, secondo me... Gli levano il cappello, si levano il cappello.
Se posso ricordare una frase, una definizione di Luis Buñuel, che insomma non era proprio un autore hollywoodiano, lui scrive alla fine degli anni 20 o all'inizio degli anni 30, dice: il cinema è l'arte americana e non possiamo dimenticarcelo. È questo, dal punto di vista, come il melodramma è l'arte italiana. Il cinema è l'arte americana, il che non significa affatto che poi non ci siano grandissimi film non americani, ma chi ha sviluppato il linguaggio cinematografico sono loro, ed è, mi spiace, l'industria hollywoodiana.
Comunque, la vorrei rassicurare, nell'indice del mio libro ci sono più film non americani.
Adesso sì, adesso sì, ora sì, è così.
Però non è questo il mio criterio. Il criterio è che negli Stati Uniti producono del gran cinema e ovviamente c'è di tutto, ma anche in Europa, cioè, signori miei, vogliamo parlare del cinema italiano?
Non parliamo, noi non lasciamo perdere.
Cioè, ecco, cioè, possiamo parlare bene di Sorrentino, parliamo di Abel Ferrara, parliamo di Martone.
Munzi.
Parliamo di Munzi. Ecco, parliamo di un Bell'occhio po' di gente, ma non proprio di tutti, no. Cioè.
Di diritti, sì, diritti, sì. No, quest'anno non c'è niente, ma l'anno scorso...
Qualcosa c'era.
No, c'era anche molto, quattro grandi film, secondo me.
Ma intanto si potrebbe discutere allora la differenza fra il cinema e un romanzo.
Sì?
Sulla questione del produrre senso, perché un conto è produrre senso costruendolo con una lunga fatica di scrittura e quindi riflettendo già mentre si fa. Un conto è averlo come effetto succedaneo, diciamo così.
Cioè?
Sulla questione della televisione non sono d'accordo. Secondo me gli avvenimenti sportivi in televisione sono
mito.
Sì.
Mito. Mito. Sì, sì. Beh, certo che è così. Il calcio, che non termina mai, è il mito. Non significa niente, significa tutto. È immorale, però indica comportamenti da tenere.
No, però attenzione, quello è lo sport, non è la televisione.
No, no, beh,
lo sport ha una componente agonica, no? Atletica, insomma, cioè è la guerra fatta con altri mezzi.
Però è il calcio in televisione, stiamo dicendo il calcio in televisione.
Calcio in televisione, sì, è un flusso continuo, io non lo sopporto più. Non riesco più a seguire il calcio da quando è così diluito nella settimana.
Perché bisogna fare una ragione.
Prego, signore.
E li chiudono anche.
Io ho cominciato con l'Overlands, quando entro al cinema io voglio ci sia silenzio assoluto da quando cominciano i primi titoli, tante volte poi anche i giapponesi sono di una bella sociale che invece continuano a parlare di che avevano la nonna, la
mamma, televisione.
Dopo, durante il film, i loro commenti, e poi alla fine. Io, per esempio, entro in un calcio cinematografico, per poi ci vado a vedere un film che so che mi piacerà, e mi metto dentro la storia in una maniera tale che quando finisce sono ancora in un altro mondo. E quindi tutti i titoli di coda, mi servono le musiche finali, eccetera, mi servono. Come dire, per uscire fuori un momento. Ma il cinema è quasi una forma di catarsi. Invece la massima parte delle persone appena fatto il piede e tu sei seduto e poi gli dici sta seduto, no,
sì, ti parla e
certo. Prendono il discorso che hanno iniziato.
Io, se posso, io sono d'accordo con lei e contemporaneamente in disaccordo. Spiego le due. Sono in disaccordo perché, come dice Brunetta, quello buono, cioè il no, non quello il no, Brunetta, quello buono, lo storico del cinema, davvero grande. Il cinema non è mai stato muto, nel senso che le sale cinematografiche erano bolge infernali.
Ecco,
quindi per questo le do torto. La partecipazione anche vocale, tra le più imbarazzanti, basta leggersi i ricordi di Fellini sul cinema Fulgor per capire che cosa era il cinema negli anni 30, negli anni 40, negli anni 50. Ecco, per cui il rumore non è di per sé stesso, l'intervento, il commento, non è di per sé stesso negativo, è negativo il commento fuori luogo, ma vi assicuro che lo fanno anche i critici, è spaventoso, una cosa profondamente drammatica, senti la platea di critici o pseudo, perché qualche volta, che ridono, e uno dice ma... Allora, diciamo che c'è una diseducazione che deriva dalla televisione, un po' dalla volgarità esplosiva che ci ha sommerso a tutti i livelli, anche politico, cioè proprio. E quindi abbiamo disimparato a far rumore al cinema.
Ma anche quando si va alle mostre d'arte?
Sì, perché sì, non c'è più il senso. È colpa nostra, non è che il senso dell'immaginario collettivo, no? Ognuno pensa per cavoli suoi e pensa male.
E tante volte dice, quando ci sono presenti...
Chi vive male pensa male.
Sì, sì.
Quando si segue la mostra veneziana, no? Specialmente gli anni addietro, quando è iniziata, quindi ricordo a Milano, che si vedeva anche Moretti che faceva la coda.
Sì, devo dire che è stata merito mio quella cosa lì, perché io a Venezia avevo... Sì, sì.
No, allora, siccome si entrava dentro tutta gente che comunque
Sì, sì, purtroppo non è, non è solo il cinema, purtroppo. Non è solo il cinema. Però questa è un'altra questione. Sì.
Ci troviamo di fronte a questi fenomeni dei cinema, in fondo non li sappiamo leggere, quindi succede quello che dice la signora, la mostra d'arte, succede che di fronte a un film cogliamo istintivamente alcune cose, però poi non sappiamo.
Ma è la solitudine, è la solitudine che è diventata la dimensione ideologica in cui viviamo. Questo è.
Io parlavo anche un po' dell'ignoranza.
E la solitudine è ignoranza, non c'è dubbio, eh. Cioè, tutto ciò che è solo per me. È il discorso che facevi giustamente tu. Invece il cinema è una dimensione produttiva di significati, io li chiamo collettivi, però dando a questo termine un significato non collettivistico, cioè si produce insieme il senso. Oggi il senso si produce a casa propria, con i risultati terribili che vediamo.
Molto, molto acuta questa cosa. Abbiamo altre osservazioni?
Volevo brevemente rispondere a questo perché, allora, sì e no, nel senso c'è certamente un fenomeno che è dovuto allo scadimento di un certo livello di cultura, dovuto un po' alla massificazione e un po' appunto all'abbassamento che la televisione ha prodotto in termini di degradazione culturale. Però la cultura è sempre una cosa che non è proprio per tutti, eh? Cioè la cultura è una cosa dove anche chi va a scuola deve poi apprendere il gusto a leggersi le cose, a studiarsele, a guardarsele. Qua ci sono 4-5 ragazzi dei miei di filosofia e io quando li vedo arrivare lì non posso dire ah, questi ragazzi escono malamente al liceo, arrivano con una motivazione pazzesca. Quelli che arrivano da noi, dopo pochissimo, ma alcuni da subito, mostrano di avere gran belle letture alle spalle. Non so se la scuola o se sono le loro capacità culturali, ma è chiaro che si seleziona. Allora, più la massa aumenta, più l'elite, come dire, un po' si restringe e per tenersi al buon livello deve appigliarsi alle agenzie culturali che facciano bene il proprio lavoro. Allora, le agenzie culturali non hanno smesso di fare il proprio lavoro perché, lo diceva lei, c'è un'offerta artistica e culturale mostruosa. Si disperde. Però ho l'impressione che in realtà la capacità che la nostra cultura ha di assorbire alti livelli di elaborazione artistica magari si è ristretta nel numero a persone che hanno un po' più di formazione. Però non è diminuita in sé, cioè io sono abbastanza convinto che grandissime produzioni artistiche in tutti i campi siano possibili in questo tempo, anche perché è un tempo di crisi, soprattutto perché è un tempo di crisi, magari perché questo accade per un numero di persone che è magari un po' più ristretto che in passato, anche se non lo so, non saprei dirlo, cioè forse l'effetto dei numeri ci confonde, eh? Ci confonde.
Poi bisogna vederlo più volte un film. Non puoi vederlo una sola
volta. Dieci volte. No, ci sono film che è troppo averli visti una volta, quello sì.
Vediamo altre domande. Maria, devo aggiungere qualcosa?
No.
Lo possiamo chiudere qui. Allora,
un'ultima cosa che vi qua che, è verissimo.
Che ci ascolta.
Abbiamo passato quest'ora e mezza, due, a discutere e a convincerci del fatto che la filosofia serve molto al cinema in tutti i sensi. E io vorrei ricordarvi che il cinema insegna qualcosa alla filosofia. Mediante, per esempio, un suo movimento, un movimento di macchina che è solo del cinema, così come, come nella sua forza, che il romanzo può tentare, ma Si chiama controcampo. Il controcampo è il movimento filosofico, e cioè la capacità di guardare qualcosa da un punto di vista opposto a quello dell'ovvio. E il cinema questo lo insegna. Un'ultimissima cosa, come si legge un film? Dentro la narrazione non c'è dubbio, ma avendo la capacità di sentire proprio sentirla, la struttura della narrazione. Per esempio, ne abbiamo parlato prima, e siccome ne sto scrivendo non vi dirò niente di più, il film di Woody Allen, se visto solo all'interno della narrazione, ha un significato. Se si ha presente un elemento formale, ha il significato opposto. Però non dico nient'altro perché...
No, no. Quindi la tua recensione uscirà non questa domenica, ma fra 10 giorni.
L'altra domenica.
Ci leggeremo allora, tutti a sto punto.
Che dobbiamo prendere il sole 24 ore per questo. Bene, grazie, ci vediamo il 21 gennaio allora, per cominciare il nostro ciclo sul cinema. Bene, grazie a tutti.
Bello. Sì.